Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Continuiamo, mentre preghiamo i salmi, mentre celebriamo l'Eucaristia, a pregare per la pace. In questa settimana ci accompagna anche l'antifona che diciamo alle lodi, ai vespri, e il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, il comandamento nuovo del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 4, versetti 1-15. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua.
Parola del Signore.
Ecco che si apre un nuovo quadro nel Vangelo di Giovanni, con al centro i samaritani e i rapporti fra i giudei e i samaritani. È una questione antica, se stiamo alla scrittura, la troviamo nei libri dei re, dopo la distruzione del regno del nord, la deportazione e l'importazione di altre popolazioni. Poi la troviamo nei libri di Esdra e Neemia, per citare solo i punti principali di quelli dei testi che abbiamo nella scrittura, dove i samaritani si propongono di collaborare con la costruzione, la ricostruzione del Tempio, ma vengono respinti ed esclusi da questa opera. Le ritroviamo nel Nuovo Testamento ancora. Qui in questa pagina ricordiamo anche il libro degli Atti degli Apostoli, dove nel programma iniziale, è il capitolo primo, versetto 8, si nomina la Samaria nelle tappe che poi il libro degli Atti degli Apostoli segue effettivamente. Gerusalemme, la Giudea, nominata, la Samaria, poi fino ai confini della terra. Così. E difatti il libro degli Atti parla della Samaria, dal capitolo 8, ecco, quindi svolge questo. Quindi il problema dei Samaritani è importante, ecco. Vediamo insieme intanto l'inizio, andrebbe approfondito indubbiamente, vediamo l'inizio di questo capitolo, del capitolo 4 di Giovanni.
La lettura di questo brano, subito dopo la Genesi, le dà una luce particolare, una luce ancora più forte, più fulgida, nel senso che abbiamo nelle orecchie gli incontri al pozzo. E allora mi è sembrato particolarmente bello, importante da custodire, che l'accostamento di Gesù a questo gruppo, che come appunto adesso ci veniva ricordato, è un gruppo, è la prima tappa verso l'annuncio, è di cui va tenuto conto, bene, l'incontro con costoro, Gesù lo faccia con uno stile quasi che richiama lo stile delle nozze, un incontro che ha una valenza di amore profondo e che ci fa vedere come va accostato, almeno a me questo ha risuonato, come vada accostato chiunque deve venire a conoscenza del fatto che Gesù porta l'acqua viva, va accostato con l'affetto e il calore di chi cerca una fidanzata al pozzo.
Sempre a proposito della Genesi, abbiamo letto che questi pozzi venivano aperti e chiusi abbastanza frequentemente dai rivali, cioè si trovavano pozzi in continuazione più volte. Ecco, il pozzo di Gesù invece è unico e eterno.
Questa introduzione di Giovanni, richiamandosi appunto agli Atti degli Apostoli, poi sono andata più avanti a leggere l'opera che ha fatto Filippo, il diacono, e allora mi sembrava così che questa donna fosse rappresentasse tutti i samaritani, perché poi alla fine loro diranno noi non crediamo più alle tue parole, ma crediamo perché abbiamo visto e sentito, quindi è lui il salvatore del mondo, ecco. E sì, quindi questa inclusione dei samaritani è molto importante, mi fermo lì perché se tu conoscessi il dono di Dio, dice Gesù, e chi è colui che ti dice dammi da bere, allora conoscere quest'uomo, ecco, che le chiede da bere e promette acqua viva, è conoscere Dio, fonte di acqua viva e sorgente. Tutta la tradizione biblica, profetica, ci aiuta, almeno a me ha aiutato a interpretare il testo, che fa leva sul contrasto tra l'acqua viva e l'acqua del pozzo, che abbiamo qui davanti. Per esempio, uno fra tutti, Geremia 2,13, che rimprovera, dice: essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne che non contengono acqua. L'acqua viva è prima di tutto è la rivelazione di Dio mediante la sua parola e lo spirito che darà per mezzo poi di Gesù. Zaccaria conferma, dice: in quel giorno vi sarà nella casa di Davide una sorgente zampillante per lavare i peccati. Proprio così conferma che questa acqua viene da Dio, data attraverso Gesù, ecco. E il versetto 14, l'acqua viva che promette Gesù diventa, in colui che la simila, una sorgente interiore che zampilla. C'è, ho visto come un aspetto dinamico di quest'acqua, che è un aspetto interiore del dono, che va dal presente fino al futuro, fino alla vita eterna. L'Apocalisse chiude proprio con queste parole. Lo spirito e la sposa dicono vieni, chi ascolta dica vieni, chi ha sete venga e chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Proprio sembrava così che quest'acqua viva, che non c'è più soluzione di continuità, ecco, dalla vita presente alla futura c'è questa che zampilla fino là.
La domanda che fa la donna, da dove prendi dunque quest'acqua viva, penso che sia centrale, perché questo da dove percorre tutto il Vangelo, l'abbiamo già visto nei primi capitoli, dall'alto, dal cielo, e riguarda l'identità di Gesù.
Mentre il dialogo di Gesù con Nicodemo durante tutta la notte non era arrivato ad alcuna conclusione significativa, quello con questa donna, per di più appartenente ad un gruppo ritenuto schismatico, quello samaritano, appunto questo incontro comporta un importante sviluppo della rivelazione che Gesù sta portando. L'incontro di Gesù con la samaritana solo in apparenza sembra pieno di fraintendimenti, di discorsi un po' elusivi, ma in realtà esso si sviluppa fino a culminare in una confessione aperta sulla condizione messianica di Gesù da parte della donna, la quale naturalmente si sta convincendo del mistero che era chiuso in Gesù. E per la prima volta la testimonianza di questa donna che ha creduto in Gesù, la fede trasforma questa donna in uno strumento di annunzio per i samaritani, i quali diventano disponibili ad accogliere Gesù. Abbiamo qui l'esempio di uno dei primi missionari, la donna samaritana che si trasforma in annunciatrice della verità. Naturalmente i samaritani sono convinti dalla donna a credere in Gesù come salvatore del mondo, e Gesù naturalmente poteva, certo, per arrivare in Galilea, diciamo così, poteva attraversare la valle del Giordano, ma Giovanni ci tiene comunque a situare qui un episodio importante del ministero di Gesù, che già è stato accennato prima, sia perché il suo gruppo di discepoli aveva contatti stretti con ambienti samaritani, e sia perché, diciamo, l'incontro con la donna prefigurava la missione della Chiesa nel mondo.
Questo brano mi ha fatto riflettere su degli aspetti che forse sono marginali, ma li dico. Il primo è che Gesù si sottrae al confronto con l'opera di Giovanni, se ne va quando capisce che ai farisei è stato riferito che lui faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni. E questo è un aspetto che, sì, mi ha molto interessato. L'altra cosa è che Gesù va a cercare quel pozzo, passa di lì apposta e va lì perché quello è un punto, è un luogo che ha è molto importante per la storia della salvezza, che è un pozzo che Giacobbe ha dato a Giuseppe, e c'è la descrizione di questa cessione nella Genesi. L'altra cosa è che Gesù comincia ad annunciare, a rivelarsi in condizioni estreme, cioè è stanco, è assettato, non ne può più, ecco. E l'altra cosa è che questo è veramente l'unico episodio, forse si poteva presumere anche di Nicodemo, però di Nicodemo non si dice che i discepoli erano assenti. Qui invece è espressamente detto che i discepoli non c'erano, perché erano andati a comprare da mangiare, e quando ritornano lo trovano a discorrere con la donna. Ora questo mi fa pensare che Gesù stesso abbia detto ai discepoli: è avvenuto così e così, ho incontrato la donna, eccetera, ecco, ci siamo messi a parlare, ho detto queste cose, lei mi ha risposto queste cose, eccetera, eccetera. E questo, sì, ecco, è un qualche cosa che esula da quelle che sono le fonti dei Vangeli, ecco, no? Dei sinottici, ci sono delle fonti orali, invece questa qui è proprio forse una cosa riferita da Gesù nei minimi termini, no? Di come è avvenuto questo incontro e di quello che si sono detti.
Anche a me mi ha fermato un attimo la prima cosa che ha detto Stefano, cioè Gesù si sottrae al confronto forse con Giovanni. Comunque sicuramente da questi primi capitoli del Vangelo si intuisce che quella dei battesimi è una questione molto importante. Addirittura la lettera agli Ebrei, quando elenca le cose che sono il fondamento della dottrina, che appunto l'autore tralascia perché uno che è iniziato deve già saperlo, cita anche la dottrina dei battesimi, lasciando da parte l'insegnamento elementare su Cristo, la dottrina dei battesimi, eccetera, passiamo a qualcosa di più. Quindi evidentemente questo discorso non del battesimo ma dei battesimi deve essere stato molto importante, almeno per la prima chiesa. Qui vediamo ancora l'elemento dell'acqua, però non tanto come purificazione ma come elemento, diciamo, vitale, fonte della vita, anche della fertilità, della fecondità, della sazietà, elemento di così di ricchezza, così ne parla Gesù. E poi c'è quell'altro elemento che ha detto Barbara all'inizio, che secondo me è molto importante, è quello dello sviluppo della figura di Gesù come sposo, quello del capitolo, insomma, che abbiamo cominciato al capitolo 2, qui c'è di nuovo, e mi sembra che non si possa assolutamente evitare il paragone con le spose dei patriarchi, anche di Mosè, trovate al pozzo. Addirittura per il servo di Abramo, uno dei segni era quello: se la prima ragazza che mi dirà bevi pure, ti attingo per te acqua, quella sarà la sposa. Qui è curioso perché la donna non è che subito gli offre l'acqua, è Gesù che dice te la do io. E poi c'è per chiudere le inclusioni del Vangelo sul tema dello sposo, forse c'è anche Giovanni 20, l'incontro con Maddalena, forse anche quello allude un po' alla stessa immagine.
Ma ripeto, io sentirei il bisogno di un approfondimento su tutta la questione dei samaritani. Come sapete, anche oggi esistono ancora, non so quanti siano, credo che siano un migliaio, forse poco, anche di più, ma al tempo persiano e anche al tempo ellenistico e anche fino al primo secolo di Gesù erano molti, anzi forse più dei giudei. Era molto popolosa la Samaria, molto più della Giudea, però sarebbe molto importante, ecco, qui stando al testo, io volevo sottolineare questo aspetto. Anzitutto qui giudei e samaritani sono un'appartenenza religiosa, anche il termine giudeo, che a volte i giudei nel Vangelo di Giovanni molte volte significano le autorità del Tempio, in realtà non significano gli ebrei, significano le autorità del Tempio. Avevano paura dei giudei, gli apostoli, non avevano paura degli ebrei, che erano ebrei anche loro. Sappiamo che c'è un problema importante. E qui però mi pare che sia usato a indicare questi gruppi che sono non soltanto etnici, sono soprattutto un'appartenenza religiosa, perché di per sé Gesù è un Galileo e appare come un Galileo, però è presentato in questo brano come un giudeo, lo dice la donna, e il punto di vista forse di tutto il testo è proprio quello dei giudei, cioè centrato sulla Giudea, su Gerusalemme, con tutte le questioni relative, come si vede dal versetto, si vedrà, non l'abbiamo ancora letto, dal versetto 22, dove Gesù dice, dove Gesù si include nei giudei: voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, noi. Quindi Gesù si include nella tradizione dei giudei, ecco, e anzi vede le cose da questo punto di vista, perché dice: voi adorate quel che non conoscete, c'è una critica, ecco. Poi naturalmente tutto il brano è centrato sull'idea di un superamento con un dono nuovo, ecco, di un tempo nuovo previsto dai profeti, è un superamento di questa, con una nuova realtà che riunifica e include anche i samaritani, ecco, nel dono nuovo. Ma mi pare che questo sia il punto di vista della donna, però emerge nel brano. Per esempio nel testo di oggi è estremamente importante il versetto 12: sei tu più grande del nostro padre Giacobbe, nostro padre Giacobbe. Notiamo che nomina Giacobbe, non nomina Abramo, perché anche nella Genesi si vede questo. Adesso, ripensando alla Genesi, tutti siamo in grado di distinguere quello che nel testo biblico è diventato una storia unitaria, ecco, Abramo, Isacco, Giacobbe, in realtà sono tradizioni che sono poi confluite. Giacobbe sono le tribù del nord, Mosè, l'Esodo, queste sono tutte le tradizioni del nord, e non troviamo in queste tradizioni le caratteristiche della tradizione del sud: Gerusalemme, il Tempio, Davide soprattutto, non c'è traccia. Giacobbe è una cosa, Abramo è un'altra, diciamo già nella Genesi, anche se la Genesi cosa viene a dire poi? Viene a dire che in realtà è una storia unica, ecco, che è l'autore che dice qui, c'è una, include però le due tradizioni in un'unica storia della salvezza legata alla promessa, la promessa fatta ad Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera. E quindi già qui vediamo, nostro padre Giacobbe richiama tutti questi, difatti il problema che poi vedremo, ecco, lei pone il problema di Monte Garizim e il Monte Gerusalemme, dove si deve adorare. Quindi mi pare importante le due prospettive. Ecco, finirei con osservare la frase che mi sembra la più misteriosa ma anche importante è il versetto 14. Gesù qui aggiunge che l'acqua che egli darà, cioè se uno berrà dell'acqua che lui darà, notiamo che è al futuro, non è ancora presente quest'acqua, e quindi chiaramente è lo Spirito, secondo, a mio parere, secondo il testo. Ci sono commentatori che vorrebbero che fosse qualcos'altro, ma io penso che allude chiaramente al dono dello Spirito, ma come un dono futuro. Non avrà più sete, ma soprattutto aggiunge una particolarità di tipo antropologico: diventerà in lui una sorgente che zampilla. Io adesso questa volta sarei portato a leggere un po' diversamente, anche se va bene così, anche non sono incerto, ma a leggere un po' diversamente questa frase molto importante, cioè diventerà in lui vita eterna. E per chi ha il greco, genissete en afto is zoine onion. Il resto lo intenderei come un'espressione unitaria. Diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla in vita eterna. Cioè diventerà in lui una sorgente, diventerà in lui vita eterna. Quindi un po' come diceva Giovanna prima, mi sembra che accennava, cioè già non soltanto fino alla vita eterna, no, non nel senso che zampilla fino alla vita eterna, forse va letto così effettivamente, però io ho qualche dubbio adesso che il testo non voglia dire tanto che la sorgente che gli darò zampillerà fino alla vita eterna, ma che voglia dire che questa sorgente è una sorgente che zampilla, ecco, e che è vita eterna, è un anticipo della vita eterna, parallelamente a quello che troviamo affermato in altri quadri, per esempio quando parlerà del pane. Ha la vita eterna, chi mangia non dice avrà, poi dice che lo risusciterà, questo è futuro, ma dice che già fin da ora ha la vita eterna, e ci sentirei una cosa simile anche qui, cioè il dono dello Spirito è la vita eterna già data, è la forma di vita eterna, diciamo così, che si ha fin da ora. Non è ancora la risurrezione dei morti, eccetera, ma è già un inizio della vita eterna in coloro che riceveranno, perché qui è futuro, il dono dello Spirito. Ecco, anche queste parole di Gesù ci riportano alla fede nel dono della vita eterna, futura e già inizialmente presente nella nostra vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa, preghiamo per lei insieme a tutti i santi, a coloro che sono stati riconosciuti ieri, e a tutti i santi nel cielo, perché i discepoli di Gesù mostrino sempre l'amore degli uni per gli altri, accompagni questo amore ogni loro parola che annuncia al mondo il Signore morto e risorto. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per intercessione di Santa Francesca, preghiamo per l'Uruguay certamente, ma per tutta l'America Latina, per quelle chiese e per chi in quelle terre ogni giorno subisce ingiustizia e violenza. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per intercessione di San Tito, preghiamo per chi fa informazione, oggi più che mai, perché l'attenzione per la verità abbia il peso che deve avere sopra ogni altro interesse e opinione personale. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per intercessione di Charles de Foucault, preghiamo per i più umili della terra, per i diseredati, per i migranti e per chi segue l'esempio di questo santo, per i piccoli fratelli e le piccole sorelle. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per i samaritani di oggi, per il mistero della loro presenza ancora, e con loro preghiamo per tutti coloro che portano in sé la fede nelle promesse fatte ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Preghiamo.
Ascoltaci,
sempre Signore, per supplichiamolo per la pace e per chi cerca la pace, per gli operatori, perché il Signore converta il cuore di chi lutta e di chi mente in cerca di violenza e di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, ricordiamo oggi Pierpaolo Bastia nel giorno del suo compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per intercessione oggi della Beata Emilda, preghiamo per tutti i bambini che in questo periodo hanno ricevuto la prima comunione, per i nostri che l'hanno ricevuta ieri, per quelli che la riceveranno, perché il Signore custodisca in loro questo dono. Preghiamo.
Preghiamo per tutte quelle situazioni dove sembra impossibile un dialogo, preghiamo per veramente chiedere l'illuminazione per ripristinare la comunicazione. Preghiamo.
Ricordiamo sempre anche tutta la situazione palestina, in Israele, e anche questo tempo di nuovo di angustia, di tensione. Preghiamo.
Signore, e continuiamo ad affidare al Signore anche tutti gli ammalati, ricordando sempre molto Patrizia, perché il Signore davvero le dia sempre tanta pace, la sostenga assieme a tutti i suoi cari. Preghiamo.
Ascolta Dio queste nostre preghiere e tutte le altre intenzioni e necessità e bisogni di tutti quelli che si rivolgono a te con fiducia, per Cristo nostro Signore.